Il brano è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Mercoledì Santo. Il maggiore dei comandamenti, l'obolo della vedova, l'invettiva contro scribi e farisei. Prima parte. Gesù entra nel Tempio ancor più affollato che nei giorni precedenti. È tutto bianco oggi nella sua veste di lino. È una giornata afosa. Va ad adorare nell'atrio degli Israeliti e poi va ai portici, seguito da un codazzo di gente, mentre altra ha già preso le migliori posizioni sotto i porticati, e la maggioranza sono gentili, che, non potendo andare oltre il primo cortile, oltre il portico dei pagani, hanno approfittato del fatto che gli ebrei hanno seguito il Cristo per prendere posizioni di favore. Ma un gruppo ben numeroso di farisei li scompagina. Sono sempre arroganti ad un modo e si fanno largo con prepotenza per accostarsi a Gesù curvo su di un malato. Attendono che lo abbia guarito, poi gli mandano vicino uno scriba perché lo interroghi. Veramente fra loro c'era stata prima una breve disputa, perché Gioele, detto Alamot, voleva andare lui ad interrogare il maestro, ma un fariseo si oppone e gli altri lo sostengono dicendo: «No, ci è noto che tu parteggi per il rabbi, benché tu lo faccia segretamente. Lascia andare Uria». «Uria no», dice un altro giovane scriba che non conosco affatto. «Uria è troppo aspro nel suo parlare, ecciterebbe la folla. Vado io». E senza ascoltare più le proteste degli altri, va vicino al maestro proprio nel momento che Gesù congeda il malato, dicendogli: «Abbi fede, sei guarito. La febbre e il dolore non torneranno mai più». «Maestro, qual è il maggiore dei comandamenti della legge?» Gesù, che lo aveva alle spalle, si volta e lo guarda. Una luce tenue di sorriso gli illumina il volto e poi alza il capo, essendo a capochino perché lo scriba è di bassa statura e per di più sta curvo in atto di ossequio. E gira lo sguardo sulla folla. Lo appunta sul gruppo dei farisei e dottori e scorge il viso pallido di Gioele, seminascosto dietro un grosso e impaludato fariseo. Il suo sorriso si accentua. È come una luce che vada a carezzare lo scriba onesto. Poi riabbassa il capo, guardando il suo interlocutore, e gli risponde: «Il primo di tutti i comandamenti è: ascolta, o Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Questo è il primo e supremo comandamento. Il secondo, poi, è simile a questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non vi sono comandamenti maggiori di questi. Essi rinchiudono tutta la legge e i profeti». «Maestro, tu hai risposto con sapienza e con verità. Così è. Dio è unico e non vi è altro Dio fuori che Lui. Amarlo con tutto il proprio cuore, con tutta la propria intelligenza, con tutta l'anima e tutte le forze, e amare il prossimo come se stesso, vale molto di più di ogni olocausto e sacrificio. Molto lo penso quando medito le parole davidiche. A te non piacciono gli olocausti, il sacrificio a Dio è lo spirito compunto. Tu non sei lontano dal regno di Dio perché hai compreso quale sia l'olocausto che è gradito a Dio. Ma quale è l'olocausto maggiormente perfetto? Chiede svelto a bassa voce lo scriba, come se dicesse un segreto. Gesù raggia d'amore, lasciando cadere questa perla nel cuore di costui che si apre alla sua dottrina, alla dottrina del regno di Dio, e dice, curvo su di lui, l'olocausto perfetto è amare come noi stessi coloro che ci perseguitano e non avere rancori. Chi fa questo possederà la pace. È detto, i mansueti possederanno la terra e godranno dell'abbondanza della pace. In verità ti dico che colui che sa amare i suoi nemici raggiunge la perfezione e possiede Dio. Lo scriba lo saluta con deferenza e se ne torna al suo gruppo, che lo rimprovera sottovoce di aver lodato il maestro e con ira gli dicono che gli hai chiesto in segreto. Sei anche tu forse seduto da lui? Ho sentito lo spirito di Dio parlare sulle sue labbra. Sei uno stolto. Lo credi forse tu il Cristo? Lo credo. In verità, fra poco vedremo vuote le nostre scuole, dei nostri scribi ed essi andare ramigni dietro quell'uomo. Ma dove vedi in lui il Cristo? Dove non so. So che sento che è lui. Pazzo! Gli voltano inquieti le spalle. Gesù ha osservato il dialogo. E quando i farisei gli passano davanti in gruppo serrato per andarsene inquieti, li chiama dicendo «Ascoltatemi, voglio chiedervi una cosa. Secondo voi, che ve ne pare del Cristo? Di chi è figlio?» «Sarà figlio di Davide», gli rispondono, marcando il «sarà», perché vogliono fargli capire che per loro egli non è il Cristo. E come dunque Davide, ispirato da Dio, lo chiama Signore, dicendo «Il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra fino a che non avrò messo i tuoi nemici a sgabello ai tuoi piedi?» Se dunque Davide chiama il Cristo Signore, come il Cristo può essergli figlio? Non sapendo cosa rispondergli, si allontanano, ruminando il loro veleno. Gesù si sposta dal luogo dove era, tutto invaso dal sole, per andare più oltre, dove sono le bocche del tesoro, presso la sala del gazzo Filacio. Questo lato, ancora in ombra, è occupato da rabbi che concionano con grandi gesti rivolti ai loro ascoltatori ebrei, che aumentano sempre più, come col passare delle ore, aumenta di continuo la gente che affluisce al tempio. I rabbi si sforzano di demolire coi loro discorsi gli insegnamenti che il Cristo ha dato nei giorni precedenti o quella stessa mattina. E sempre più alzano la voce, più vedono aumentare la folla dei fedeli. Il luogo, infatti, benché vasto tanto, formicola di persone che vanno e vengono in ogni senso. Qui dice Gesù a Maria Valtorta, mi dice Gesù, Inserisci qui la visione dell'obolo della vedova, corretta come ti indicherò, come ho già corretto nei dati lo scritti che ho rimandato. Poi continua la visione. Solo oggi, e con insistenza, vedo apparire la seguente visione. Sul principio non vedo che cortili e porticati, che riconosco essere del Tempio, e Gesù, che sembra un imperatore, tanto è solenne, nel suo abito rosso vivo e manto pure rosso più cupo, appoggiato ad una enorme colonna quadrata che sostiene un arco del portico. Mi guarda fissamente. Mi perdo a guardarlo, beandomi di lui che da 2 giorni non vedevo e non udivo. La visione dura così per lungo tempo, e finché dura così non la scrivo perché è gioia mia. Ma ora che vedo animarsi scena, comprendo che vi è dell'altro, e scrivo. Il luogo si va empiendo di gente che va e viene in ogni senso. Vi sono sacerdoti e fedeli, uomini, donne e bambini. Chi passeggia, chi fermo ascolta i dottori, chi si dirige trascinando agnellini o portando colombi presso altri luoghi, forse di sacrificio. Gesù sta appoggiato alla sua colonna e guarda. Non parla. Anche 2 volte che è stato interrogato dagli apostoli, ha fatto cenno di no, ma non ha parlato. È attentissimo ad osservare. E dall'espressione pare stia giudicando chi guarda. Il suo occhio e tutto il suo volto mi ricorda l'aspetto che gli ho visto nella visione del paradiso, quando giudicava le anime nel giudizio particolare. Ora, naturalmente, è Gesù uomo. Su era Gesù glorioso, perciò più ancora imponente. Ma la mutabilità del volto che osserva fissamente è uguale. È serio, scrutatore, ma se delle volte è di una severità da far tremare il più sfacciato, delle volte è anche così dolce, di una mestizia sorridente che pare carezzi con lo sguardo. Pare non oda nulla, ma deve ascoltare tutto, perché quando da un gruppo lontano parecchi metri, raccolto intorno ad un dottore, si alza una voce nasale che proclama: «Più di ogni altro comando è valido questo. Quanto è per il Tempio, al Tempio vada. Il Tempio è al di sopra del padre e della madre, e se alcuno vuole dare alla gloria del Signore ogni che gli avanza, lo può fare e ne sarà benedetto, perché non vi è sangue né affetto superiore al Tempio». Gesù gira lentamente la testa in quella direzione e guarda con un che non vorrei fosse rivolto a me. Pare guardi in generale, ma quando un vecchietto tremolante si accinge a salire i 5 scalini di una specie di terrazza che è prossima a Gesù e che pare conduca ad un cortile più interno, e punta il bastoncello e quasi cade inciampando nella veste, Gesù allunga il suo lungo braccio e l'afferra e lo sorregge, né lo lascia sinché lo vede insicuro. Il vecchietto alza la testa grinzosa e guarda il suo alto salvatore e mormora una parola di benedizione e Gesù gli sorride e lo carezza sulla testa semicalva. Poi torna contro la sua colonna e se ne stacca ancora una volta per rialzare un bambino che scivola dalla mano della madre e cade bocconi proprio ai suoi piedi, piangendo contro il primo scalino. Lo alza, lo carezza, lo consola. La madre, confusa, ringrazia. Gesù sorride anche a lei, alla quale riconsegna il piccolo. Ma non sorride quando passa un tronfio fariseo, e neppure quando passano in gruppo degli scribi e altri che non so chi siano. Questo gruppo saluta con grande sbracciarsi e inchinarsi. Gesù li guarda così fissamente che pare li perfori e saluta, ma senza espansione. È severo. Anche ad un sacerdote che passa, e deve essere un pezzo grosso perché la folla fa largo e saluta, e lui passa tronfio come un pavone, Gesù dà un lungo sguardo, uno sguardo tale che colui, che pure è pieno di superbia, china il capo. Non saluta, ma non resiste allo sguardo di Gesù. Gesù cessa di guardarlo per osservare una povera donnetta vestita di marrone scuro che sale vergognosa ai gradini e va verso una parete in cui sono come delle teste di leone o simili bestie a bocca aperta. Molti vanno a quella volta, ma Gesù pareva non aver fatto caso a loro. Ora invece segue il cammino della donnetta. Il suo occhio la guarda pietoso e si fa dolce dolce quando la vede stendere una mano e gettare nella bocca di pietra di uno di quei leoni qualche cosa. E quando la donnetta nel ritirarsi gli passa vicino, dice per primo: «La pace a te, donna!» Quella, stupita, alza il capo e resta interdetta. «La pace a te!» ripete Gesù. «Va, che l'Altissimo ti benedice!» Quella poveretta resta estatica, poi mormora un saluto e va. «Ella è felice nella sua infelicità», dice Gesù, uscendo dal suo silenzio. «Ora è felice perché la benedizione di Dio la accompagna». Udite, amici, e voi che mi siete intorno. Vedete quella donna? Non ha dato che due spiccioli, tanto che non basta comperare il pasto di un passero tenuto in gabbia. Eppure ha dato più di tutti quanti hanno, da quanto si è aperto il tempio all'aurora, versato il loro obolo al tesoro del tempio. Udite, ho visto ricchi in gran numero mettere in quelle bocche sostanze capaci di sfamare costei per un anno e di rivestire la sua povertà, che è decente solo perché è pulita. Ho visto ricchi mettere con visibile soddisfazione là dentro somme che avrebbero potuto sfamare i poveri della città santa per uno e più giorni e far loro benedire il Signore. Ma in verità vi dico che nessuno ha dato più di costei. Il suo obolo è carità, l'altro non è. Il suo è generosità, l'altro non è. Il suo è sacrificio, l'altro non è. Oggi quella donna non mangerà, poiché non ha più nulla. Prima dovrà lavorare per mercede per poter dare un pane alla sua fame. Dietro a lei non vi sono ricchezze, non vi sono parenti che guadagnino per lei. Ella è sola. Dio le ha levato i parenti, marito e figli, le ha levato quel poco bene che essi le avevano lasciato, e più che Dio gliel'hanno levato gli uomini questo, quegli uomini che ora, con grandi gesti, vedete, continuano a gettare là dentro il loro superfluo, di cui molto è storto con usura dalle povere mani di chi è debole e ha fame. Essi dicono che non c'è sangue e affetto superiore al tempio, e così insegnano a non amare il prossimo loro. Io vi dico che sopra al tempio è l'amore. La legge di Dio è amore, e non ama chi non ha pietà per il prossimo. Il denaro superfluo, il denaro infangato dall'usura, dall'astio, dalla durezza, dall'ipocrisia, non canta la lode a Dio e non attira sul donatore la benedizione celeste. Dio lo ripudia. Impingua queste casse, ma non è oro per l'incenso, è fango che vi sommerge, o ministri, che non servite Dio, ma il vostro interesse, ma è laccio che vi strozza, o dottori, che insegnate una dottrina vostra, ma è veleno che vi corrode quel resto d'anima, o farisei, che ancora avete. Dio non vuole ciò che è avanzo. Non siate Caini. Dio non vuole ciò che è frutto di durezza. Dio non vuole ciò che, alzando voce di pianto, dice: dovevo sfamare un affamato, ma gli sono stato negato per far pompa qua dentro. Dovevo aiutare un vecchio padre, una madre cadente, e sono stato negato perché l'aiuto non sarebbe stato noto al mondo, e io devo suonare il mio squillo perché il mondo veda il donatore. No, Rabbi, che insegni che quanto è avanzo va dato a Dio, e che è lecito negare al padre e alla madre per dare a Dio. Il primo comando è: ama Dio con tutto il tuo cuore, la tua anima, la tua intelligenza, la tua forza. Perciò non il superfluo, ma quello che è sangue nostro bisogna dargli, amando soffrire per lui. Soffrire, non far soffrire. E se dare molto costa, perché spogliarsi delle ricchezze spiace, e il tesoro è il cuore dell'uomo vizioso di natura, è proprio perché costa che dare bisogna, per giustizia, poiché tutto quanto si ha per bontà di Dio, per amore, perché è prova d'amore amare il sacrificio per dare gioia a chi si ama, soffrire per offrire, ma soffrire, non far soffrire, ripeto. Perché il secondo comandamento dice: ama il tuo prossimo come te stesso. E la legge specifica che, dopo Dio, i genitori sono il prossimo cui è obbligo dare onore e aiuto. Onde in verità vi dico che quella povera donna ha compreso la legge meglio dei sapienti, ed è giustificata più di ogni altro e benedetta, poiché nella sua povertà ha dato a Dio tutto. Mentre voi date ciò che vi supera e lo date per crescere nella stima degli uomini. Lo so che mi odiate perché parlo così, ma finché questa bocca potrà parlare, parlerà in tal modo. Unite il vostro odio per me al disprezzo per la poverella che io lodo, ma non crediate di fare di queste due pietre doppio piedistallo alla vostra superbia. Saranno la macina che vi stritolerà. Andiamo, lasciamo che le vipere si mordano aumentando il loro veleno. Chi è puro, buono, umile, contrito e vuole conoscere il vero volto di Dio, mi segua. Dice Gesù. E tu, alla quale nulla resta, poiché tutto mi hai dato, dammi questi due ultimi spiccioli. Davanti al tanto che hai dato, sembrano agli estranei un nulla, ma per te, che non hai più che questi, sono tutto. Mettili nelle mani del tuo Signore e non piangere, o almeno non piangere sola. Piangi con me, che sono l'unico che ti posso capire e che ti capisco senza nebbie di umanità, e sono sempre interessato, velo, al vero. Apostoli, discepoli e folla lo seguono compatti, mentre egli torna di nuovo nel luogo della prima cinta, che è quasi al riparo del muraglione di cinta del tempio, là dove è un poco di frescura, perché la giornata è molto afosa. Là, essendo il terreno sconvolto dagli zoccoli degli animali, sparso delle pietre che i mercanti e i cambiavalute usavano per tenere fermi i loro recinti e le loro tende, là non ci sono i rabbi d'Israele, i quali permettevano che nel tempio si facesse un mercato, ma che hanno ribrezzo a portare le suole dei loro sandali là dove malamente sono cancellate le orme dei quadrupedi che solo da pochi giorni sono stati sfrattati di là. Gesù non ne ha ribrezzo e si rifugia là, in un cerchio folto di ascoltatori. Però, prima di parlare, chiama vicino i suoi apostoli, ai quali dice: «Venite e ascoltate bene. Ieri volevate sapere molte delle cose che ora dirò e che ieri accennai vagamente quando riposavamo nell'orto di Giuseppe. State dunque bene attenti, perché sono grandi lezioni per tutti e soprattutto per voi, miei ministri e continuatori. Udite, sulla cattedra di Mosè si assisero al tempo giusto scribi e farisei. Ore tristi quelle per la patria. Finito l'esilio in Babilonia, e ricostruita la nazione per la magnanimità di Ciro, i reggitori del popolo sentirono la necessità di ricostruire anche il culto e la conoscenza della legge. Perché guai a quel popolo che non li ha a sua difesa, guida e sostegno contro i più potenti nemici di una nazione, che sono l'immoralità dei cittadini, la ribellione dei capi, la disunione fra le diverse classi e partiti, i peccati contro Dio e contro il prossimo, l'irreligiosità. tutti elementi disgregatori per se stessi e per le punizioni celesti che provocano. Sorsero dunque gli scribi, o dottori della legge, per poter ammaestrare il popolo che, parlante il linguaggio caldeo, retaggio del duro esilio, non comprendeva più le scritture scritte in ebraico puro. Sorsero in aiuto dei sacerdoti, insufficienti per numero ad assolvere il compito di ammaestrare le folle, laicato, dotto e dedicato ad onorare il Signore, portando la conoscenza di Lui negli uomini e portando a Lui gli uomini. Ebbe la sua ragione di essere e fece anche del bene. Perché, ricordatevelo tutti, anche le cose che per debolezza umana poi degenerano, come fu questa che si corruppe nell'andare dei secoli, hanno sempre qualche parte di buono e una ragione, almeno iniziale, di essere, per le quali cose l'Altissimo permette che sorgano e durino, sinché, la misura della degenerazione essendo colma, l'Altissimo non le disperde. Venne poi l'altra setta dei farisei, dalla trasformazione di quella degli assidei, sorta per sostenere con la più rigida morale e la più intransigente obbedienza la legge di Mosè e lo spirito di indipendenza nel nostro popolo, quando il partito ellenista, formatosi per le pressioni e le seduzioni iniziatesi al tempo di Antioco Epifane, e presto mutatesi in persecuzioni su chi non cedeva alle pressioni dell'astuto, e più che sulle sue armi contava sulla disgregazione della fede nei cuori per regnare nella nostra patria, tentava di farci servi. Ricordate anche questo. Temete piuttosto le fallaci alleanze e le blandizie di uno straniero che le sue legioni. Perché, mentre se sarete fedeli alle leggi di Dio e della patria, vincerete, anche se accerchiati da eserciti poderosi, quando sarete corrotti dal veleno sottile, dato come un miele inebriante dallo straniero che ha fatto disegni su di voi, Dio vi abbandonerà per i vostri peccati e sarete vinti e soggetti anche senza che il falso alleato dia battaglia cruenta contro il vostro suolo. Guai a chi non sta allerta, come vigile scolta, e respinge l'insidia sottile di un astuto e falso vicino o alleato o dominatore che inizia la sua dominazione sui singoli, illanguidendo il loro cuore e corrompendolo con usi e costumi che nostri non sono, che santi non sono, e che perciò ci rendono sgraditi al Signore. Guai! Ricordate tutti le conseguenze portate alla patria dall'avere alcuni dei suoi figli adottato usi e costumi dello straniero per ingraziarsi lo stesso e godere. Buona cosa è la carità con tutti, anche con i popoli che non sono della nostra fede, che non hanno i nostri usi, che ci hanno nuociuto nei secoli. Ma l'amore a questi popoli, che sono sempre nostro prossimo, non ci deve mai far rinnegare la legge di Dio e della patria per il calcolo di qualche utile carpito così ai vicini. No! Gli stranieri disprezzano coloro che sono servili sino al ripudio delle cose più sante della patria. Non è col rinnegare il padre e la madre, Dio e la patria, che si ottiene rispetto e libertà. Bene dunque fu che al tempo sorgessero anche i farisei a fare diga contro lo straripamento fangoso di usi e costumi stranieri. Lo ripeto, ogni cosa che sorge e che dura ha la sua ragione di essere, e bisogna rispettarla per ciò che fece, se non per ciò che fa. Che se essa è colpevole, ormai non sta agli uomini insultarla e meno ancora colpirla. C'è chi sa farlo. Dio è colui che egli ha mandato e che ha il diritto e il dovere di aprire la sua bocca e di aprire i vostri occhi perché voi e loro sappiate il pensiero dell'Altissimo e agiate con giustizia. Io e nessun altro. Io perché parlo per mandato divino. Io perché posso parlare, non avendo in me nessuno dei peccati che vi scandalizzano quando li vedete fatti da scribi e farisei, ma che se potete fate voi pure. Gesù, che aveva iniziato pienamente il suo discorso, ha alzato gradatamente la voce e in queste ultime parole essa è potente come uno squillo di tromba. Ebrei e gentili sono intenti ed attenti ad ascoltarlo. E se i primi applaudono quando Gesù ricorda la patria e chiama apertamente coi loro nomi coloro che, stranieri, li hanno assoggettati e fatti soffrire, i secondi ammirano la forma oratoria del discorso e si felicitano di essere presenti a questa orazione, degna di un grande oratore, dicono fra loro. Gesù abbassa di nuovo la voce, riprendendo a parlare. Questo vi ho detto per ricordarvi la ragione di essere di scribi e farisei e come e perché si sono seduti sulla cattedra di Mosè e come e perché parlano e non vane sono le loro parole. Fate dunque ciò che essi dicono, ma non imitateli nelle loro azioni, perché essi dicono di fare in una data maniera, ma poi non fanno ciò che dicono che si deve fare. Infatti, essi insegnano le leggi di umanità del Pentateuco, ma poi caricano di pesi grandi, insopportabili, inumani gli altri, mentre per loro stessi non stendono neppure un dito non a portare quei pesi, ma neppure a toccarli. Loro regola di vita è l'essere visti e notati e applauditi per le loro opere, che fanno in maniera atta a essere viste per averne lode. E contravvengono alla legge dell'amore, perché amano definirsi separati e hanno sprezzo per coloro che non sono della loro setta, ed esigono il titolo di maestri e un culto dai loro discepoli quali essi non danno a Dio. Dei si credono, per sapienza e potenza, superiori al padre e alla madre vogliono essere nel cuore dei loro discepoli e pretendono che la loro dottrina superi quella di Dio ed esigono che sia praticata alla lettera, anche se è manipolazione della vera legge, inferiore alla stessa come più non lo è per questo monte rispetto all'altezza del grande Ermon che tutta la Palestina sovrasta. Ed eretici sono, credendo, come i pagani, alla metempsicosi e alla fatalità, alcuni, negando gli altri ciò che i primi ammettono e di fatto, se non di effetto, ciò che Dio stesso ha dato per fede, definendosi unico Dio al quale va dato culto e dicendo il padre e la madre secondi a Dio soltanto e come tali in diritto di essere obbediti più di un maestro che non sia divino. Che se ora io vi dico, colui che ama il padre e la madre più di me non è atto al regno di Dio, non è già per inculcarvi il disamore ai parenti, ai quali dovete rispetto ed aiuto, né è lecito levare un soccorso ad essi dicendo è denaro del tempio, o ospitalità dicendo la mia carica me lo vieta, o la vita dicendo ti uccido perché tu ami il maestro, ma è perché abbiate l'amore giusto ai parenti, ossia un amore paziente e forte nella sua mansuetudine, il quale sa, senza giungere all'odio verso il parente che pecca e dà dolore, non seguendovi sulla via della vita, la mia, il quale sa saper scegliere tra la legge mia e l'egoismo familiare e la sopraffazione familiare. Amate i parenti, ubbiditeli in tutto ciò che è santo, ma siate pronti a morire, non già a dar morte, ma a morire, dico. Se essi vogliono indurvi a tradire la vocazione che Dio ha messa in voi di essere i cittadini del regno di Dio che io sono venuto a formare. Non imitate scribi e farisei, divisi fra loro, sebbene affettino di essere uniti. Voi, discepoli del Cristo, siate veramente uniti, uni per gli altri, i capi dolci ai soggetti, i soggetti dolci coi capi, uni nell'amore e nel fine della vostra unione, conquistare il mio regno ed essere alla mia destra nell'eterno giudizio. Ricordate che un regno diviso non è più un regno e non può sussistere. Siate dunque uniti fra voi nell'amore per me e per la mia dottrina. Assise del cristiano, che tale sarà il nome dei sudditi miei, sia l'amore e l'unione, l'uguaglianza fra voi nelle vesti, la comunanza negli averi, la fratellanza dei cuori, tutti per uno, uno per tutti. Chi ha, dia umilmente. Chi non ha, accetti umilmente e umilmente esponga i suoi bisogni ai fratelli, sapendoli tali. E i fratelli ascoltino amorosamente i bisogni dei fratelli, sentendosi ad essi veramente tali. Ricordate che il maestro vostro ebbe spesso fame, freddo e altri mille bisogni e disagi, e umilmente li espose agli uomini, egli, Verbo di Dio. Ricordate che è dato un premio a chi è misericorde anche di un sol sorso d'acqua. Ricordate che dare è meglio che ricevere. In questi tre ricordi il povero trovi la forza di chiedere senza sentirsi umiliato, pensando che io l'ho fatto prima di lui, e di perdonare se sarà respinto, pensando che molte volte al figlio dell'uomo fu negato il posto e il cibo che si danno ai cani di guardia al gregge. E il ricco trovi la generosità di dare le sue ricchezze, pensando che la moneta vile, l'odioso denaro suggerito da Satana, causa dei 9 decimi delle rovine del mondo, se dato per amore, si muta in gemma immortale e paradisiaca. Siate vestiti delle vostre virtù. Esse siano ampie, ma note a Dio solo. Non fate come i farisei che portano le filatterie più larghe e le frange più lunghe e amano i primi seggi nelle sinagoghe e gli ossequi nelle piazze e vogliono essere chiamati dal popolo rabbi. Uno solo è il Maestro, il Cristo. Voi che in futuro sarete i nuovi dottori, parlo a voi, miei apostoli e discepoli, ricordate che io solo sono il vostro maestro e lo sarò anche quando non sarò più fra voi, perché solo la sapienza è colei che ammaestra. Non fatevi perciò chiamare maestri, perché siete voi stessi discepoli, e non esigete e non date il nome di padre ad alcuno sulla terra, perché uno solo è il padre di tutti, il padre vostro che è nei cieli. Questa verità vi faccia saggi nel sentirvi veramente tutti fratelli fra voi, sia quelli che dirigono come quelli che sono diretti, e amatevi perciò da buoni fratelli. Né alcuno di quelli che dirigeranno si faccia chiamare guida, perché una sola è la vostra guida comune, il Cristo. Il più grande fra voi sia vostro servo. Non è umiliarsi essere servo dei servi di Dio, ma è imitare me, che fui mite ed umile, sempre pronto ad avere amore ai fratelli miei nella carne di Adamo e ad aiutarli con la potenza che ho in me come Dio. Né ho umiliato il divino servendo gli uomini, perché il vero re è colui che sa signoreggiare non tanto gli uomini quanto le passioni dell'uomo, prima fra tutte la stolta superbia. Ricordate, chi si umilia sarà esaltato, e chi si esalta sarà umiliato. Seconda parte. La donna di cui ha parlato nel secondo della Genesi il Signore, la Vergine di cui è parola in Isaia, la Madre Vergine dell'Emanuele, ha profetato questa verità del tempo nuovo cantando: «Il Signore ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili». La sapienza di Dio parlava sul labbro di colei che era madre della grazia e trono della sapienza. E io ripeto le ispirate parole che mi lodarono unito al Padre e allo Spirito Santo nelle nostre opere mirabili, quando, senza offesa per la Vergine, io, l'uomo, mi formavo nel suo seno senza cessare di essere Dio. Siano norma a quelli che vogliono partorire il Cristo nei loro cuori e venire al regno di Cristo. Non vi sarà Gesù, il Salvatore, Cristo, il Signore, e non vi sarà regno dei cieli per coloro che sono superbi, fornicatori, idolatri, adorando se stessi e la loro volontà. Perciò, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che credete di poter chiudere con le vostre impraticabili sentenze e, realmente, se fossero avallate da Dio, sarebbero serrame infrangibile alla maggioranza degli uomini. Che credete di poter chiudere il regno dei cieli in faccia agli uomini che alzano lo spirito adesso per trovare forza nella loro penosa giornata terrena? Guai a voi, che non ci entrate, Non ci volete entrare perché non accogliete la legge del celeste regno e non lasciate entrare gli altri che sono davanti a quella porta che voi, intransigenti, rinforzate di chiusure che Dio non ha messe. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che divorate le case delle vedove col pretesto di fare lunghe orazioni. Per questo subirete un giudizio severo. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che andate per mare e per terra, consumando gli averi non vostri, per fare un solo proselite, e fatto che sia tale, lo rendete figlio dell'inferno il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite, se uno giura per il tempio, non è niente il suo giuramento, ma se giura per l'oro del tempio, allora resta obbligato al suo giuramento. Stolti e ciechi. E chi è di più, l'oro o il tempio che santifica l'oro? E che dite, se uno giura per l'altare, non ha valore il suo giuramento, ma se uno giura per l'offerta che è sull'altare, allora è valido il suo giurare e resta obbligato al suo giuramento. Ciechi! Che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, giura per esso e per tutte le cose che sono sopra di esso. E chi giura per il tempio, giura per esso e per colui che lo abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi sta assiso. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate le decime della menta e della ruta, dell'anice e del cumino, e poi trascurate i precetti più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste sono le virtù che bisognava avere senza tralasciare le altre cose minori. Guide cieche, che filtrate le bevande per paura di contaminarvi inghiottendo un moscerino affogato e poi trangugiate un cammello senza sentirvi immondi per questo. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che lavate l'esterno del calice e del piatto, ma dentro siete ricolmi di rapina e di immondezza. Fariseo cieco, lava prima il di dentro del tuo calice e del tuo piatto, di modo che anche il di fuori divenga pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che volate come nottole nelle tenebre per le vostre opere di peccato e patteggiate nella notte coi pagani, i ladroni e i traditori, e poi al mattino, cancellati i segni dei vostri occulti mercati, salite al tempio in bella veste. Guai a voi, che insegnate le leggi della carità e della giustizia contenute nel Levitico, e poi siete avidi, ladri, falsi, calunniatori, oppressori, ingiusti, vendicativi, odiatori, e giungete ad abbattere colui che vi dà noia, anche se è vostro sangue, e a ripudiare la vergine che vi è divenuta moglie, e ripudiare i figli avuti da lei perché sono infelici, e ad accusare di adulterio la vostra donna che più non vi piace, o di malattia immonda, per essere liberi di essa, voi Che immondi siete nel vostro cuore libidinoso, anche se non parete tali agli occhi della gente che non sa le vostre azioni. Siete simili a sepolcri imbiancati, che di fuori sembrano belli, mentre dentro sono pieni d'ossa di morti e di marciume. Così anche voi, sì, così. Di fuori sembrate giusti, ma dentro siete ricolmi di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che innalzati sontuosi sepolcri ai profeti e abbellite le tombe dei giusti, dicendo: se noi fossimo vissuti ai tempi dei nostri padri, non saremmo stati complici e partecipi di coloro che sparsero il sangue dei profeti. E così testimoniate contro di voi di essere i discendenti di coloro che uccisero i vostri profeti. E voi, del resto, colmate la misura dei padri vostri. O serpenti, razza di vipere, come scamperete alla condanna della Geenna! Per questo, ecco, io, parola di Dio, vi dico, io, Dio, manderò a voi profeti e sapienti e scribi novelli, e di questi voi parte ne ucciderete, parte ne crocifiggerete, parte ne flagellerete nei vostri tribunali, nelle vostre sinagoghe, fuori delle vostre mura, e parte li perseguiterete di città in città, finché non ricada su di voi tutti il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele a quello di Zaccaria, figlio di Barachia, che voi uccideste fra l'atrio e l'altare, perché vi aveva, per amore di voi, ricordato il vostro peccato, a ciò ve ne pentiste tornando al Signore. Così è. Voi odiate coloro che vogliono il vostro bene e amorosamente vi richiamano sui sentieri di Dio. In verità vi dico che tutto ciò sta per avvenire, e il delitto e le conseguenze. In verità vi dico che tutto ciò si compirà su questa generazione. Oh Gerusalemme, 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 che lapidi quelli che ti sono inviati e uccidi i tuoi profeti. Quante volte io ho voluto radunare i tuoi figli, come la chioccia raduna i suoi pulcini sotto le sue ali, e tu non hai voluto. Ora, ecco, ascolta, o Gerusalemme, ora, ecco, ascoltate voi tutti che mi odiate e odiate tutto ciò che viene da Dio. Ora, ecco, ascoltate voi che mi amate e che sarete travolti nel castigo serbato per i persecutori dei messi di Dio. E ascoltate anche voi che non siete di questo popolo, ma che mi ascoltate ugualmente. Ascoltate per sapere chi è colui che vi parla e che predice senza bisogno di studiare il volo, il canto degli uccelli, né i fenomeni celesti e le viscere degli animali sacrificati, né la fiamma e il fumo degli olocausti, perché tutto il futuro è il presente per colui che vi parla. Questa vostra casa vi sarà lasciata deserta. Io vi dico, dice il Signore, che non mi vedrete più, finché voi pure non diciate: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Gesù è visibilmente stanco e accaldato, e per la fatica del lungo e tonante discorso, e per l'afa della giornata senza vento. Premuto contro al muro da una moltitudine, tardeggiato da mille e mille pupille, sentendo tutto l'odio che da sotto i portici del cortile dei pagani lo ascolta, e tutto l'amore, o almeno l'ammirazione che lo circonda, incurante del sole che picchia sulle schiene e sui volti arrossati e sudati, appare veramente spossato e bisognoso di ristoro, e lo cerca, dicendo ai suoi apostoli e ai 72 che, come tanti cunei, si sono aperti lentamente un passaggio nella folla e che ora sono in prima linea, barriera d'amore fedele intorno a lui. Usciamo dal tempio e andiamo all'aperto fra gli alberi. Ho bisogno di ombra, silenzio e frescura. In verità questo luogo sembra già ardere del fuoco dell'ira celeste. Gli fanno largo a fatica e possono così uscire dalla porta più vicina, dove Gesù si sforza di congedare molti, ma inutilmente, lo vogliono seguire a tutti i costi. I discepoli intanto osservano il cubo del tempio sfavillante sotto al sole quasi meridiano, e Giovanni d'Efeso fa osservare al maestro la potenza della costruzione. Guarda che pietre e che costruzioni! Eppure di esse non resterà pietra su pietra, risponde Gesù. No! Quando? Come? Chiedono in molti. Ma Gesù non dice. Scende il Moria ed esce svelto dalla città, passando per Ofel e per la porta di Efraim o dell'Etame, e rifugiandosi nel folto dei giardini del re dapprima, ossia sinché coloro che, non apostoli e non discepoli, si sono ostinati a seguirlo, se ne vanno lentamente, quando Mannaen, che ha fatto aprire i pesanti cancelli, si fa avanti, imponente, per dire a tutti: andate, qui non entrano che coloro che io voglio. Ombre, silenzio, profumi di fiori, aromi di canfore e garofani, cannella, spigo e mille altre erbe da odori e fruscio di ruscelli. Certo, alimentati dalle fonti e cisterne vicine, sotto gallerie di fogliame, cinguettii d'uccelli, fanno del luogo un posto di riposo paradisiaco. La città sembra lontana miglia e miglia, con le sue vie strette, cupe per gli archivolti o assolate sino ad essere abbacinanti, coi suoi odori e fetori di cloache non sempre pulite e di vie percorse da troppi quadrupedi per essere pulite, specie quelle di secondaria importanza. Il custode dei giardini deve conoscere molto bene Gesù, perché lo ossequia con rispetto e confidenza insieme, e Gesù gli chiede dei figli e della moglie. L'uomo vorrebbe ospitare Gesù nella sua casa, ma il maestro preferisce la pace fresca, riposante del vasto giardino del re, un vero parco di delizie. E prima che i due instancabili e fedelissimi servi di Lazzaro se ne vadano a prendere la cesta del cibo, Gesù dice loro: «Dite alle vostre padrone di venire. Saremo qui qualche ora con mia madre e le discepole fedeli, e sarà tanto dolce». «Sei molto stanco, maestro. Il tuo volto lo dice», osserva Mannheim. «Sì, tanto che non ho avuto forza di andare oltre. Ma io te li avevo offerti questi giardini più volte in questi giorni. Tu sai se io sono contento di poterti offrire pace e ristoro. Lo so, Mannheim. E ieri sei voluto andare in quel triste luogo, così arido nelle vicinanze, così stranamente brullo nel suo vegetare quest'anno, così vicino a quella triste porta. Ho voluto accontentare i miei apostoli. Sono bambini in fondo, grandi bambini. Vedili là come si ristorano felici. Subito dimentichi di quanto si agita contro di me oltre queste mura. E dimentichi che tu sei tanto afflitto. Ma non mi sembra che ci sia molto ad allarmarsi. Sembrava più pericoloso il luogo altre volte». Gesù lo guarda e tace. Quante volte vedo Gesù guardare e tacere così in questi ultimi giorni. Poi Gesù si dà a guardare gli apostoli e i discepoli che si sono levati i copricapo e i mantelli e i sandali, rinfrescandosi volti ed estremità nei freschi rii, imitati da molti dei 72 discepoli che ora in realtà sono molti di più, io credo, e che tutti uniti dalla fraternità di ideali si gettano qua e là in riposo, un poco in disparte, per lasciare Gesù quieto a riposare. Anche Mannheim si ritira, lasciandolo in pace. Tutti rispettano il riposo del maestro, stanchissimo, che si è rifugiato in una foltissima pergola di gelsomino in fiore, fatta a campana, isolata da un anello d'acque che scorre sfrusciando in un canaletto, nel quale si riversano erbe e fiori. Un vero rifugio di pace, al quale si accede per un ponticello largo 2 palmi e lungo 4, sulla cui ringhiera è tutta una ghirlanda di corolle di gelsomini. Tornano i servi aumentati da altri, perché Marta ha voluto provvedere a tutti i servi del Signore e dicono che le donne verranno tra poco. Gesù fa chiamare Pietro e gli dice: «Insieme a Giacomo, mio fratello, benedici, offri e distribuisci, così come io faccio». «Distribuire sì, ma benedire no, Signore. A te tocca offrire e benedire, non a me. Quando eri a capo dei compagni, lontano da me, non lo facevi?» «Sì, ma allora era per forza che lo facevo. Adesso tu sei con noi e tu benedici. Pare più buono tutto quando tu offri per noi e distribuisci». E il fedele Simone abbraccia il suo Gesù, seduto stancamente in quell'ombra, e gli curva la testa sulla spalla, beato di poterlo stringere e baciare così. Gesù si alza e lo accontenta. Va verso i discepoli, offre, benedice, spartisce il cibo, li guarda mangiare contenti e dice loro: «Dopo dormite, riposate mentre è l'ora, e perché poi possiate vegliare e pregare quando avrete bisogno di farlo, e la fatica e stanchezza non vi aggravino di sonno occhi e spirito, quando sarà necessario che voi siate pronti e ben svegli. Tu non resti con noi? Non mangi? Lasciatemi riposare. Ho bisogno solo di questo. Mangiate, mangiate». Carezza nel passare quelli che trova sul suo cammino e torna al suo posto. Dolce, soave è la venuta della madre presso il figlio. Maria viene avanti sicura, poiché Mannaen, che ha vegliato presso il cancello, meno stanco degli altri, le indica il luogo dove è Gesù. Le altre, e vi sono tutte le discepole ebree e di romane la sola Valeria, sostano per qualche tempo silenziose per non destare i discepoli che dormono al rezzo delle frondose piante, simili a tante pecore accosciate fra l'erba a sesta. Maria entra sotto la pergola di gelsomini senza far scricchiolare il piccolo ponte di legno né la ghiaia del suolo, e ancor più cautamente si accosta al figlio, che, vinto dalla stanchezza, si è addormentato col capo sul tavolo di pietra messo là sotto, il braccio sinistro a far da guanciale sotto il volto velato dai capelli. Maria si siede paziente vicino alla sua creatura stanca e la contempla tanto, e un sorriso doloroso e amoroso è sul suo labbro, mentre senza rumore le cadono in grembo gocce di pianto. Ma se le labbra sono chiuse e mute, prega il suo cuore con tutta la forza che possiede e tradisce la potenza di quella preghiera e del suo soffrire, l'atteggiamento delle sue mani congiunte in grembo, strette, intrecciate per non tremare, eppure scosse da un tremito lieve. Mani che si disgiungono soltanto per cacciare una mosca insistente che vuole posarsi sul dormente e lo potrebbe svegliare. È la madre che veglia il figlio, l'ultimo sonno del figlio che ella possa vegliare. E se il volto della madre in questo mercoledì pasquale è diverso da quello della madre nel Natale del Signore, perché il dolore lo impallidisce e scava, la dolce purezza amorosa dello sguardo, la trepida cura, è uguale a quella che ella aveva quando, curva sulla greppia di Betlemme, proteggeva del suo amore il primo sonno disagiato della sua creatura. Gesù ha un movimento e Maria si asciuga rapidamente gli occhi per non mostrare lacrime al figlio. Ma Gesù non si è svegliato. Ha solo mutato posizione al volto, girandolo dall'altra parte, e Maria riprende la sua immobilità e la sua veglia. Ma qualcosa fa schiantare il cuore di Maria, ed è sentire che il suo Gesù piange nel sonno e con bisbiglio confuso, perché parla con la bocca premuta contro il braccio e la veste, mormora il nome di Giuda. Maria si alza, si avvicina, si curva sul figlio e segue quel confuso bisbigliare con le mani premute sul cuore perché, rotto ma non totalmente da non poterlo seguire, il discorso di Gesù fa capire che egli sogna e risogna il presente, il passato e poi anche il futuro, finché non si desta con un sobbalzo, come per sfuggire a qualcosa che è orrendo. Ma trova il petto di sua madre, le braccia di sua madre, il sorriso di sua madre, la dolce voce di sua madre, il suo bacio, la sua carezza, lo sfiorare leggero del suo velo passato sul volto ad asciugare le lacrime e sudore mentre gli dice: «Eri scomodo e sognavi. Sei sudato e stanco, figlio mio». E gli ravviva i capelli scomposti, gli asciuga il volto e lo bacia, tenendolo cinto al suo braccio, appoggiato al suo cuore, poiché non può più raccoglierselo in grembo come quando era piccino. Gesù le sorride, dicendo: «Sei sempre la mamma, quella che consola, quella che ripaga di tutto, la mia mamma». Se la fa sedere vicino, abbandonandole la mano nel grembo, e Maria prende quella mano lunga, così signorile, eppure così robusta, di artiere, fra le sue piccine, e ne carezza le dita e il dorso, lisciandone le vene che si erano gonfiate mentre pendeva nel sonno, e cerca di distrarlo. «Siamo venute, ci siamo tutte, anche Valeria. Le altre sono all'Antonia, le ha volute Claudia, che è molto rattristata, ha detto la Liberta. Dice che, non so per quale cosa, ha il presagio di molto pianto. Superstizioni. Solo Dio sa le cose. Dove sono le discepole? Là, al principio dei giardini. Marta ha voluto prepararti cibi e bevande refrigeranti e confortanti, pensando a quanto ti sposi. Ma io, guarda, questo ti piace sempre e te l'ho portato io, la mia parte. È più buono perché è della tua mamma. Ti mostra del miele ed una focaccetta di pane sul quale lo stende, dandolo al figlio e dicendo, come a Nazareth, quando prendevi un riposo nell'ora più calda e poi ti svegliavi accaldato e io venivo dalla grotta fresca con questo ristoro». Si ferma perché le trema la voce. Suo figlio la guarda e poi dice: «E quando c'era Giuseppe, per due portavi il ristoro e la fresca acqua della giara porosa, tenuta sulla corrente perché fosse più fresca, e ancor più la facevano tale gli steli di menta selvaggia che vi gettavi dentro. Quanta menta là sotto gli olivi, e quante api sui fiori della menta. Il nostro miele sapeva sempre un poco di quel profumo. Pensa, ricorda. Abbiamo visto Alfeo, sai. Giuseppe si è attardato perché aveva un figlio un poco malato, ma domani sarà certo qui con Simone. Salome di Simone guarda la nostra casa e quella di Maria. Mamma, quando sarai sola, con chi starai? Con chi tu dirai, figlio mio? Io ho ubbidito prima di averti, figlio. Continuerò a farlo dopo che mi avrai lasciata. E trema la voce, ma il sorriso è eroico sulle labbra. Tu sai ubbidire. Quanto riposo stare con te. Perché vedi, mamma, il mondo non può capire, ma io trovo ogni riposo presso gli ubbidienti. Dio riposa presso gli ubbidienti. Dio non avrebbe avuto a soffrire, a faticare, se la disubbidienza non fosse venuta nel mondo. Tutto accade perché non si ubbidì. Per questo il dolore nel mondo. Per questo il nostro dolore. Ma anche la nostra pace, Gesù. Perché noi sappiamo che la nostra obbedienza consola l'Eterno. Oh, per me in specie, cosa è questo pensiero? Mi è concesso a me, creatura, di consolare il mio Creatore. Oh, gioia di Dio, tu non sai, oh nostra gioia, cosa è per noi questa tua parola. Supera le armonie dei celesti cori. Benedetta, benedetta, che mi insegni l'ultima obbedienza e me la rendi così gradita a compiersi con questo pensiero. Tu non hai bisogno che io ti insegni, Gesù mio. Tutto ho imparato da te. Tutto ha imparato da te, Gesù di Nazareth, l'uomo. Era la tua luce che usciva da me, la luce che tu sei e che veniva alla luce eterna, annichilita in veste d'uomo. Mi hanno detto i fratelli di Giovanna il discorso che hai pronunciato. Erano rapiti di ammirazione. Sei stato forte con i farisei. È l'ora delle supreme verità, mamma. Per essi restano morte verità, ma per gli altri saranno verità vive. E con l'amore e il rigore io devo tentare l'ultima battaglia per strapparli al male. È vero. Mi hanno detto che Gamaliele, che era con gli altri in una delle sale dei portici, disse alla fine, mentre molti erano inquieti, quando non si vuole il rimprovero si agisce da giusti, e se n'è andato dopo questa osservazione. Ho piacere che Rabbi mi abbia sentito. Chi te lo ha detto? Lazzaro. E a lui lo disse Eleazzaro, che era nella sala con gli altri. Lazzaro è venuto a sesta. Ha salutato ed è ripartito senza ascoltare le sorelle che lo volevano trattenere fino al tramonto. Ha detto di mandare Giovanni o altri a ritirare quelle frutta e quei fiori che sono al giusto punto. Manderò Giovanni domani. Viene tutti i giorni Lazzaro, ma Maria si inquieta perché dice che sembra un'apparizione. Sale al tempio, viene, dà ordini e riparte. Anche Lazzaro sa obbedire. Gli ho ordinato io così, perché è insidiato lui pure, ma non dirlo alle sorelle, non gli accadrà nulla. E ora andiamo dalle discepole. Non ti muovere, io le chiamerò. I discepoli dormono tutti. E li lasceremo dormire. La notte poco dormono perché io li istruisco nella pace del Getsemani. Maria esce e torna con le donne che sembrano avere abolito il loro peso tanto sono leggeri i loro passi. Lo salutano col loro ossequio profondo che è familiare solo in Maria Cleofe. E Marta, da una capace borsa, trae un'anforetta sudante, mentre Maria leva da un vaso, pure e poroso, fresche frutta venute da Betania, e le dispone sul tavolo a fianco di quanto ha preparato la sorella, ossia un colombo arrostito alla fiamma, croccante, appetitoso, e prega Gesù di gradire, dicendo: «Mangia, riconforta questa carne, io stessa l'ho preparata». Giovanna, invece, ha portato dell'aceto rosato. Piega: «Rinfresca tanto in questi primi calori. Lo usa anche il mio sposo quando si stanca nelle lunghe cavalcate». «Noi non abbiamo nulla», si scusano Maria Salome, Maria Cleofe, Susanna ed Elisa, e Niche e Valeria alla loro volta: «E neppure noi, non sapevamo di dover venire». «Mi avete dato tutto il vostro cuore, mi è sufficiente, e ancor mi darete». Mangia, ma più che altro beve la fresca acqua melata che Marta gli mesce dall'anfora porosa e le frutta fresche che sono un ristoro per l'affaticato. Le discepole non parlano molto, lo guardano ristorarsi, nei loro occhi è amore e affanno. Ed improvviso Elisa si mette a piangere e se ne scusa dicendo: «Non so, ho il cuore gravato di mestizia». «Tutte lo abbiamo, persino Claudia nel suo palazzo», dice Valeria. «Io vorrei che fosse già Pentecoste», sussurra Salome. «Io invece vorrei fermare il tempo a quest'ora», dice Maria di Magdala. «Saresti egoista, Maria», le risponde Gesù. «Perché, Rabboni?» «Perché vorresti per te sola la gioia della tua redenzione. Sono migliaia e milioni di esseri che attendono quest'ora e che per quest'ora saranno redenti». «È vero, non ci pensavo», china il capo mordendosi le labbra per non far vedere le lacrime dei suoi occhi e il tremito delle sue labbra. Ma è sempre la forte lottatrice e dice: «Se tu vieni domani, potrai rivestirti della veste che hai mandata. È fresca e monda, degna della cena pasquale». «Però non avete nulla da dirmi. Siete mute ed afflitte. Non sono più Gesù?» Sorride alle donne invitante. «Oh, sei tu. Ma sei tanto grande in questi giorni e io non so più vederti come il fanciullino che ho portato fra le braccia», esclama Maria d'Alfeo. «Ed io come il semplice rabbi che entrava nella mia cucina cercando Giovanni e Giacomo», dice Salome. «Ed io ti ho sempre conosciuto così, re dell'anima mia», proclama Maria di Magdala. E Giovanna, mite e soave, «ed io pure, divino, dal sogno nel quale a me morente apparisti per chiamarmi alla vita». «Tutto ci hai dato, Signore, tutto», sospira Elisa che si è ripresa. «E tutto mi avete dato». «Troppo poco», dicono tutte. non cessa il dare dopo quest'ora. Cesserà soltanto quando sarete con me nel mio regno, le mie discepole fedeli. Non siederete, no, al mio fianco sui 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele, ma canterete l'osanna insieme agli angeli, facendo coro d'onore alla madre mia. E allora, come ora, il cuore del Cristo troverà la sua gioia nel contemplarvi. Io sono giovane, è lungo il tempo per salire al tuo regno. Beata Annalia, dice Susanna. Io vecchia sono e felice di essere tale, però prossima la morte, dice Elisa. Io ho i figli, vorrei servirli questi servi di Dio, sospira Maria Cleofe. Discordare di noi, Signore, dice la Maddalena con ansia contenuta, direi con un grido d'anima, tanto la voce, tenuta bassa per non svegliare i dormenti, vibra di forza più di un grido. Non mi scorderò di voi, verrò. Tu, Giovanna, sai che io posso venire anche se sono molto lontano. Le altre lo devono credere e vi lascerò una cosa, un mistero che terrà me in voi e voi in me, finché saremo riuniti, io e voi, nel regno di Dio. Ora andate. Direte che poco vi ho detto, che quasi era inutile per così poco farvi venire, ma ho desiderato avere intorno cuori che mi hanno amato senza calcolo. Per me Gesù, non per il futuro sognato re di Israele. Andate e siate benedette una volta di più, anche le altre, che non ci sono, ma che pensano a me con amore. Anna, Mirta, Anastasica, Noemi e Sintica lontana, e Fotinai, e Aglae, e Sara, Marcella, le figlie di Filippo, Miriam di Giairo, le vergini, le redente, le spose, le madri che sono venute a me, che mi sono state sorelle e madri, migliori, oh molto migliori, degli uomini anche migliori. Tutte, tutte, benedico tutte. La grazia comincia già a scendere, la grazia e il perdono sulla donna per questa mia benedizione. Andate. Le congeda, trattenendo sua madre. Prima di sera sarò al palazzo di Lazzaro. Ho bisogno di vederti ancora, e con me sarà Giovanni. Ma non voglio che te, madre, e le Marie, Marta e Susanna. Ho tanta stanchezza. Saremo noi sole. Addio, figlio. Si baciano, si separano. Maria se ne va lentamente. Si volge prima di uscire. Si volge prima di lasciare il ponticello. Si volge ancora, sinché può vedere Gesù. Sembra che non possa allontanarsi da lui. Terza parte. E Gesù è solo di nuovo. Si alza, esce, va a chiamare Giovanni, che dorme bocconi tra i fiori come un bambino, e gli consegna l'anforetta dell'aceto rosato che Giovanna gli ha portato, dicendogli: Andremo a sera da mia madre, a noi due soli.
Ho capito. Sono venute?
Sì, ho preferito non svegliarvi.
Hai fatto bene.
La tua gioia sarà stata più grande.
Esse sanno amarti meglio di noi,
dice sconsolato Giovanni.
Vieni con me.
Giovanni lo segue.
Che hai?
Gli chiede Gesù quando sono nuovamente nella penombra verde della pergola dove sono ancora resti di cibo.
Maestro, siamo molto cattivi, tutti. Non c'è ubbidienza in noi e non c'è desiderio di stare con te. Anche Pietro e Simone sono andati via, non so dove. E Giuda ha trovato in questo l'occasione per essere rissoso.
È andato via anche Giuda?
No, signore, non è andato via. Dice che non ne ha bisogno. Che egli non ha complici nei maneggi che noi facciamo per vedere di ottenerti protezione. Ma se io sono andato da Anna, se altri sono andati dai Galilei residenti qui, non è per fare del male. E non credo che Simone di Giona e Simone Zelote siano uomini capaci di subdoli maneggi. Non ci badare. Infatti Giuda non ha bisogno di andare mentre voi riposate. Egli sa quando e dove andare per compiere tutto ciò che deve. E allora perché parla così? Non è bello davanti ai discepoli.
Non è bello, ma così è.
Rassegnati, mio agnello.
Io, tuo agnello. Agnello sei tu solo.
Sì, tu.
Io, agnello di Dio, e tu, agnello dell'agnello di Dio.
Oh, un'altra volta. Erano i primi giorni che ero con te. Tu mi hai detto ancora questa parola. Eravamo noi due soli, come ora, fra il verde, come ora, nella bella stagione.
Giovanni è tutto rallegrato dal ricordo che ritorna e mormora.
Sono sempre ancora l'agnello dell'agnello di Dio.
Gesù lo carezza e gli offre parte del colombo arrostito rimasto sulla tavola su di un foglio di pergamena che lo teneva avvolto. E poi gli apre dei fichi succosi e glieli offre, lieto di vederlo mangiare. Gesù si è seduto di sbieco sui margini del tavolo e guarda Giovanni così intensamente che questo chiede: «Perché mi guardi così? Perché mangio come un goloso?»
«No, perché sei come un fanciullo. Oh mio diletto, come ti amo per il tuo cuore!»
E Gesù si china a baciare l'apostolo sui capelli biondi e gli dice: «Resta così, sempre così, col tuo cuore senza orgoglio e rancori, così anche nelle ore della ferocia scatenata. Non imitare chi pecca, fanciullo!»
Giovanni è ripreso dal suo dispiacere e dice: «Ma io non posso credere che Simone e Pietro...»
«Sbaglieresti in verità se li credessi peccatori!»
«Bevi, è buona e fresca questa bevanda, l'ha preparata Marta!»
«Ora sei riconfortato.
Sono certo che tu non avevi finito il tuo pasto.»
«È vero,
mi era venuto il pianto, perché finché il mondo ci odia si comprende, ma che un di noi insinui, ci pensare più. Io e te sappiamo che Simone e lo Zelote sono due onesti, e basta. E purtroppo tu sai che Giuda è peccatore. Ma taci, quando saranno passati tanti, tanti lustri e sarà giusto dire tutta la grandezza del mio dolore, dirai allora anche ciò che soffrii per le azioni di quell'uomo, oltre che per quelle di quell'apostolo. Andiamo. È ora di lasciare questo luogo per andare verso il campo dei Galilei e passiamo anche questa notte là? E prima andremo al Getsemani? Giuda lo voleva sapere. Dice che è stanco di stare alla guazza e con poco e scomodo riposo. Presto sarà finito. Ma io non dirò a Giuda le mie intenzioni. Non ne sei tenuto. Sei tu che devi guidare noi, e non noi te. Giovanni è tanto lontano dal tradire che non comprende neppure la ragione di prudenza per la quale Gesù da qualche giorno non dice mai ciò che conta di fare. Eccoli in mezzo ai dormenti. Li chiamano. Essi si svegliano. Anche Mannaen, che finito il suo compito, si scusa col maestro se non può restare e se domani non potrà essere vicino a lui nel tempio perché deve rimanere a palazzo. E nel dirlo guarda fisso Pietro e Simone, che sono nel frattempo ritornati, e Pietro ha un cenno rapido del capo come per dire «capito». Escono dai giardini. Fa ancora caldo. C'è ancora sole, ma già la brezza della sera tempera il calore e spinge qualche nuvoletta sul cielo terso. Si avviano su per Siloan, evitando i luoghi dei lebbrosi, dai quali va Simone Zelote a portare ai pochi superstiti che non hanno saputo credere in Gesù i resti del loro pasto. Mattia, l'ex pastore, si avvicina a Gesù e chiede: «Signore e maestro mio, io ho molto pensato con i compagni alle tue parole, finché la stanchezza ci prese e dormimmo prima di avere potuto risolvere il quesito che ci eravamo posti, e ora siamo più stolti di prima. Se abbiamo bene capito i discorsi di questi giorni, tu hai predetto che molte cose si cambieranno, benché la legge resti immutata, e che si dovrà edificare un nuovo tempio, con nuovi profeti, sapienti e scribi, contro il quale saranno date battaglie, e che non morrà, mentre questo, sempre se si è capito bene, pare resta destinato a perire. È destinato a perire. Ricorda la profezia di Daniele. Ma noi, poveri e pochi, come potremmo edificarlo di nuovo se fecero fatica a edificare questo i re? Dove lo edificheremo? Non qui, perché tu dici che questo luogo resterà deserto sino a che essi non ti benediranno come mandato di Dio. Così è. Il tuo regno no. Siamo convinti che il tuo regno è spirituale. E allora come? Dove lo stabiliremo? Tu ieri hai detto che il vero tempio, e non è quello il vero tempio, che il vero tempio, quando crederanno di averlo distrutto, allora sarà e salirà trionfante alla Gerusalemme vera. Dove è d'essa? Molta confusione è in noi. Così è. I nemici distruggano pure il vero tempio. In 3 giorni io lo farò risorgere e non conoscerà più insidia, salendo dove l'uomo non può nuocere. Riguardo al regno di Dio, esso è in voi e ovunque sono uomini che credono in me. Sparso per ora, succedentesi sulla terra nei secoli, poi eterno, unito, perfetto nel cielo. Là, nel regno di Dio, sarà edificato il nuovo tempio, ossia là dove sono spiriti che accettano la mia dottrina, la dottrina del regno di Dio, e ne praticano i precetti. Come sarà edificato se siete poveri e pochi? Oh, in verità non necessitano denari e poteri per edificare l'edificio della nuova dimora di Dio, individuale o collettiva. Il regno di Dio è in voi, e l'unione di tutti coloro che avranno in loro il regno di Dio, di tutti coloro che avranno Dio in loro. Dio la grazia, Dio la vita, Dio la luce, Dio la carità, costituirà il grande regno di Dio sulla terra, la nuova Gerusalemme, che giungerà ad espandersi per tutti i confini del mondo e che, completa e perfetta, senza mende, senza ombre, vivrà eterna nel cielo. Come farete a edificare tempio e città? Oh, non voi, ma Dio edificherà questi luoghi nuovi. Voi dovrete soltanto dargli la vostra buona volontà. Buona volontà è permanere in me. Vivere la mia dottrina è buona volontà. Stare uniti è la buona volontà. Uniti a me, sino a fare un sol corpo, che è nutrito nelle sue singole parti e particelle da un unico umore. Un unico edificio che è poggiato su un'unica base e tenuto unito da una mistica coesione. Ma siccome senza l'aiuto del Padre, che vi ho insegnato a pregare e che pregherò per voi prima di morire, voi non potreste essere nella carità, nella verità, nella vita, ossia ancora in me e con me in Dio Padre, in Dio Amore, perché noi siamo un'unica divinità. Per questo vi dico di avere Dio in voi per poter essere il tempio che non conoscerà fine. Da voi non potreste fare. Se Dio non edifica, e non può edificare dove non può prendere dimora, inutilmente gli uomini si agitano a edificare o a riedificare. Il tempio nuovo, la mia chiesa, sorgerà soltanto quando il vostro cuore ospiterà Dio, ed egli con voi, vive pietre, edificherà la sua chiesa. Ma non hai detto che Simone di Giona ne è il capo, la pietra sulla quale si edificherà la tua chiesa? E non hai fatto capire anche che tu ne sei la pietra angolare? Chi dunque ne è il capo? C'è o non c'è questa chiesa? Interrompe l'Iscariota. Io sono il capo mistico. Pietro ne è il capo visibile, perché io ritorno al Padre lasciandovi la vita, la luce, la grazia per la mia parola, per i miei patimenti, per il Paraclito che sarà amico di coloro che mi furono fedeli. Io sono un'unica cosa con la mia Chiesa, mio corpo spirituale, di cui io sono il capo. Il capo contiene il cervello, o mente. La mente è sede del sapere, Il cervello è quello che dirige i moti delle membra coi suoi immateriali comandi, i quali sono più validi per far muovere le membra di ogni altro stimolo. Osservate un morto, del quale morto è il cervello. Ha forse più moto nelle sue membra? Osservate uno completamente stolto. Non è forse inerte al punto da non sapere avere quei rudimentali moti istintivi che l'animale più inferiore, il verme che schiacciamo passando, ha? Osservate uno nel quale la paralisi ha spezzato il contatto delle membra, uno o più membra, col cervello. Ha forse più moto nella parte che non ha più legame vitale col capo? Ma se la mente dirige coi suoi immateriali comandi, sono gli altri organi, occhi, orecchie, lingua, naso, pelle, che comunicano le sensazioni alla mente, e sono le altre parti del corpo che eseguiscono e fanno eseguire ciò che la mente, avvertita dagli organi, materiali e visibili, quanto l'intelletto è invisibile, comanda. Potrei io, senza dirvi sedete, ottenere che voi sediate su questa costa di monte? Anche se io lo penso, che voglio vi mettiate seduti, voi non lo sapete, finché io non traduco il mio pensiero in parole e dico queste usando lingua e labbra. Potrei io stesso sedermi se lo pensassi soltanto, perché sento la stanchezza delle gambe, ma se queste rifiutassero di piegarsi e mettermi così seduto? La mente ha bisogno di organi e membra per fare e per far fare le operazioni che il pensiero pensa. Così, nel corpo spirituale che è la mia chiesa, io sarò l'intelletto, ossia la testa, sede dell'intelletto, Pietro e i suoi collaboratori, coloro che osservano le reazioni e percepiscono le sensazioni e le trasmettono alla mente, perché essa illumini e ordini ciò che è da fare per il bene di tutto il corpo. E poi, illuminati e diretti dall'ordine mio, parlino e guidino le altre parti del corpo. La mano che respinge l'oggetto che può ferire il corpo o allontana ciò che corrotto può corrompere. Il piede che scavalca l'ostacolo senza urtarvi e cadere e ferirsi. Hanno avuto comando di farlo dalla parte che dirige. Il fanciullo e anche l'uomo che è salvato da un pericolo o che fa un guadagno di qualsiasi specie, istruzione, affari buoni, matrimonio, buona alleanza per un consiglio ricevuto, per una parola detta, è per quel consiglio, quella parola, che non si nuoce o che si benefica. Così sarà nella Chiesa. Il capo e i capi, guidati dal divino pensiero e illuminati dalla divina luce e istruiti dall'eterna parola, daranno gli ordini e i consigli, e le membra faranno, avendo spirituale salute e spirituale guadagno. La mia Chiesa già è, poiché già possiede il suo capo soprannaturale e il suo capo divino, e ha le sue membra, i discepoli. Piccola ancora, un germe che si forma, perfetta unicamente nel capo che la dirige, imperfetta nel resto, che ha bisogno del tocco di Dio per essere perfetta e del tempo per crescere. Ma in verità vi dico che essa già è, e che è santa per colui che ne è il capo, e per la buona volontà dei giusti che la compongono. Santa e invincibile. Contro di essa si avventerà una e mille volte, e con mille forme di battaglia l'inferno, fatto di demoni e di uomini demoni. Ma non prevarranno. L'edificio sarà incrollabile. Ma l'edificio non è fatto di una sola pietra. Osservate il tempio, là, vasto, bello, nel sole che tramonta. È forse fatto di una sola pietra? È un complesso di pietre che fanno un unico, armonico tutto. Si dice il tempio, cioè una unità, ma questa unità è fatta delle molte pietre che l'hanno composta e formata. Inutile sarebbe stato fare le fondamenta se esse non avessero poi dovuto sorreggere le mura e il tetto, se su di esse non avessero poi avuto ad innalzarsi le mura. E impossibile sarebbe stato alzare le mura e sostenere il tetto se non fossero state fatte per prime le fondamenta solide proporzionate a sì gran mole. Così, con questa dipendenza delle parti una dall'altra, sorgerà anche il Tempio Novello. Nei secoli voi lo edificherete, appoggiandolo sulle fondamenta che io gli ho dato, perfette per la sua mole. Lo edificherete con la direzione di Dio, con la bontà delle cose usate a innalzarlo, spiriti che Dio inabita. Dio nel vostro cuore a fare di esso pietra polita e senza incrinature per il tempio nuovo. Il suo regno stabilito con le sue leggi nel vostro spirito. Altrimenti sareste mattoni malcotti, legno tarlato, pietre scheggiate e farinose che non reggono e che il costruttore, se avveduto, respinge, o che fallano, cedono, facendo crollare una parte se il costruttore, i costruttori, preposti dal Padre alla costruzione del Tempio, sono costruttori idoli, che si pavoneggiano nel loro onore senza vegliare e faticare sulla costruzione che si innalza e sui materiali usati per farla. Costruttori idoli, tutori idoli, custodi idoli, ladri. Ladri della fiducia di Dio, della stima degli uomini, ladri e orgogliosi che si compiacciono di avere modo di aver guadagno e modo di aver numeroso mucchio di materiali e non osservano se sono buoni o scadenti, causa di rovina. Voi, novelli sacerdoti e scribi del novello tempio, ascoltate. Guai a voi! E a chi dopo di voi si farà idolo e non veglierà e sorveglierà se stesso e gli altri, i fedeli, per osservare, saggiare la bontà delle pietre e del legname, senza fidarsi delle apparenze, e causerà rovine, lasciando che materiali scadenti o addirittura nocivi siano lasciati usare per il tempio, dando scandalo e provocando rovina. Guai a voi se lascerete crearsi crepacci e muraglie insicure, storte, facili al crollo, non essendo equilibrate sulle basi che sono solide e perfette. Non da Dio, fondatore della Chiesa, ma da voi verrebbe il disastro e ne sareste responsabili davanti al Signore e agli uomini. Diligenza, osservazione, discernimento, prudenza. La pietra, il mattone, possono servire per parti di minore importanza e servire bene. Così dovete saper scegliere, con carità, per non disgustare le deboli parti, con fermezza, per non disgustare Dio e rovinare il suo edificio. E se vi accorgete che una pietra già posta a sorreggere un angolo maestro non è buona o non è equilibrata, siate coraggiosi, audaci, e sappiatela levare da quel posto, mortificatela, squadrandola con lo scalpello di un santo zelo. Se urla di dolore, non importa. Vi benedirà poi, nei secoli, perché voi l'avrete salvata. Postatela, mettetela ad altro ufficio. Non abbiate paura anche di allontanarla del tutto se la vedete oggetto di scandalo e rovina, ribelle al vostro lavoro. Meglio poche pietre che molta zavorra. Non abbiate fretta. Dio non ha mai fretta, ma ciò che crea è eterno, perché ben ponderato prima di eseguirlo. Se non eterno, è duraturo quanto i secoli. Guardate l'universo. Da secoli, da migliaia di secoli, è come Dio lo fece con operazioni successive. Imitate il Signore. Siate perfetti come il Padre vostro. Abbiate la sua legge in voi, il suo regno in voi, e non fallirete. Ma se non farete così, crollerebbe l'edificio. Invano vi sareste affaticati a innalzarlo. Crollerebbe, rimanendo di esso unicamente la pietra angolare, le fondamenta. Così come avverrà di quello. In verità vi dico che di quello così sarà. E così del vostro, se metterete in esso ciò che è in questo, le parti malate di orgoglio, di avidità, di peccato, di lussuria. Come si è disfatto, per un soffio di vento, quel padaglione di nuvole che pareva posare, così vagamente bello, sulla cima di quel monte, ugualmente al soffiare di un vento di castigo soprannaturale e umano, crolleranno gli edifici che di santo non hanno che il nome. Gesù tace pensoso. Quando riparla è per ordinare: sediamoci qui a riposare un poco. Si siedono su un pendio del Monte Oliveto, di faccia al tempio baciato dal sole calante. Gesù guarda fisso quel luogo con mestizia. Gli altri con orgoglio per la sua bellezza, ma sull'orgoglio è steso un velo di cruccio lasciato dalle parole del Maestro. E se quella bellezza dovesse proprio perire? Pietro e Giovanni parlano fra di loro e poi sussurrano qualcosa a Giacomo d'Alfeo e ad Andrea, loro vicini, i quali annuiscono col capo. Allora Pietro si rivolge al maestro e gli dice: «Vieni in disparte e spiegaci quando avverrà la tua profezia sulla distruzione del Tempio. Daniele ne parla, ma se fosse come lui dice e come tu dici, poche ore avrebbe ancora il Tempio, ma noi non vediamo né eserciti né preparativi di guerra. Quando dunque avverrà? Quale sarà il segno di esso? Tu sei venuto, tu dici stai per andare via, eppure si sa che essa non sarà che quando tu sarai fra gli uomini. Tornerai allora.
Quando questo tuo ritorno? Piegaci perché noi si possa sapere. Non occorre mettersi in disparte. Vedi, sono rimasti i discepoli più fedeli, quelli che saranno a voi 12 di grande aiuto. Essi possono sentire le parole che dico a voi. Venitemi tutti vicino, grida in ultimo per radunare tutti. I discepoli, sparsi sul pendio, si avvicinano, fanno un mucchio compatto, stretto a quello principale di Gesù coi suoi apostoli, e ascoltano. Badate che nessuno vi seduca in futuro. Io sono il Cristo, e non vi saranno altri Cristi. Perciò, quando molti verranno a dirvi «Io sono il Cristo», e sedurranno molti, voi non credete a quelle parole, neppure se saranno accompagnati da prodigi. Satana, padre di menzogna e protettore dei menzogneri, aiuta i suoi servi e seguaci con falsi prodigi, che però possono essere riconosciuti non buoni perché sempre uniti a paura, turbamento e menzogna. I prodigi di Dio, voi li conoscete, danno pace, pace santa, letizia, salute, fede, conducono a desideri e opere sante. Gli altri no. Perciò riflettete sulla forma e le conseguenze dei prodigi che potrete vedere in futuro ad opera dei falsi cristi e di tutti coloro che si ammanteranno nelle vesti di salvatori di popoli e saranno invece belve che rovinano gli stessi. Sentirete anche e vedrete anche parlare di guerre e di rumori di guerre, e vi diranno «Sono i segni della fine!» Non turbatevi, non sarà la fine. Bisogna che tutto questo avvenga prima della fine, ma non sarà ancora la fine. Si solleverà popolo contro popolo, regno contro regno, nazione contro nazione, continente contro continente, e seguiranno pestilenze, carestie, terremoti in molti luoghi. Ma questo non sarà che il principio dei dolori. Allora vi getteranno nella tribolazione e vi uccideranno, accusandovi di essere colpevoli del loro soffrire e sperando di uscirne col perseguitare e distruggere i miei servi. Gli uomini fanno sempre accusa agli innocenti di essere causa del male che essi, peccatori, si creano. Accusano Dio stesso, perfetta innocenza e bontà suprema, di essere causa del loro soffrire. E così faranno con voi, e voi sarete odiati per causa del mio nome. È Satana che li aizza. E molti si scandalizzeranno e si tradiranno e odieranno a vicenda. È ancora Satana che li aizza. E sorgeranno falsi profeti che indurranno molti in errore. Ancora sarà Satana il vero autore di tanto male. E per il moltiplicarsi dell'iniquità si raffredderà la carità in molti. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvo. E prima bisogna che questo Vangelo del Regno di Dio sia predicato in tutto il mondo, testimonianza a tutte le nazioni. Allora verrà la fine. Ritorno al Cristo di Israele, che lo accoglie e predicazione della mia dottrina in tutto il mondo. E poi un altro segno, un segno per la fine del Tempio e per la fine del mondo. Quando vedrete l'abominazione della desolazione predetta da Daniele, chi mi ascolta bene intenda, e chi legge il profeta sappia leggere fra le parole? Allora chi sarà in Giudea fugga sui monti, chi sarà sulla terrazza non scenda a prendere quanto ha in casa, e chi è nel suo campo non torni a casa a prendere il suo mantello, ma fugga, senza volgersi indietro, che non gli accada di non poterlo più fare, e neppure si volga nel fuggire a guardare, per non conservare nel cuore lo spettacolo orrendo e insanire per esso. Guai alle gravide e a quelle che allatteranno in quei giorni, e guai se la fuga dovesse compiersi di sabato. Non sarebbe sufficiente la fuga a salvarsi senza peccare. Pregate dunque, perché non avvenga in inverno e in giorno di sabato, perché allora la tribolazione sarà grande, quale mai non fu dal principio del mondo fino ad ora, né sarà mai più simile, perché sarà la fine. Se non fossero abbreviati quei giorni in grazia degli eletti, nessuno si salverebbe, perché gli uomini Satana si alleeranno all'inferno per dare tormenta agli uomini. E anche allora, per corrompere e trarre fuori dalla via giusta coloro che resteranno fedeli al Signore, sorgeranno quelli che diranno: «Il Cristo è là! Il Cristo è qua, è in quel luogo, eccolo!» Non credete, nessuno creda, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti che faranno prodigi e portenti tali da indurre in errore, se fosse possibile, anche gli eletti, e diranno dottrine in apparenza così confortevoli e buone a sedurre anche i migliori, se con loro non fosse lo Spirito di Dio che li illuminerà sulla verità e l'origine satanica di tali prodigi e dottrine. Io ve lo dico, io ve lo predico, perché voi possiate regolarvi, ma di cadere non temete. Se starete nel Signore, non sarete tratti in tentazione e in rovina. Ricordate ciò che vi ho detto. Vi ho dato il potere di camminare su serpenti e scorpioni, e di tutta la potenza del nemico nulla vi nuocerà, perché tutto vi sarà soggetto. Vi ricordo anche, però, che per ottenere questo dovete avere Dio in voi, e rallegrarvi dovete, non perché dominate le potenze del male e le benefiche cose, ma perché il vostro nome è scritto in cielo. State nel Signore e nella sua verità. Io sono la verità e insegno la verità. Perciò, ancora vi ripeto, qualunque cosa vi dicano di me, non credete. Io solo ho detto la verità. Io solo vi dico che il Cristo verrà, ma quando sarà la fine? Perciò se vi dicono «è nel deserto», non andate. Se vi dicono «è in quella casa», non date retta, perché il Figlio dell'uomo, nella sua seconda venuta, sarà simile al lampo che esce da levante e guizza fino a ponente, in un tempo più breve di quel che non sia il batter di una palpebra, e scorrerà sul grande corpo, di subito fatto cadavere, seguito dai suoi fulgenti angeli, e giudicherà. Là, dovunque sarà il corpo, là si raduneranno le aquile. E subito dopo la tribolazione di quei giorni ultimi, che vi fu detta, parlo già della fine del tempo e del mondo, e della resurrezione delle ossa, delle quali cose parlano i profeti, si oscurerà il sole, e la luna non darà più luce, e le stelle del cielo cadranno come acini da un grappolo troppo maturo che un vento di bufera scuote, e le potenze dei cieli tremeranno. E allora, nel firmamento oscurato, apparirà folgorante il segno del Figlio dell'uomo, e piangeranno tutte le nazioni della terra, e gli uomini vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria. Ed egli comanderà ai suoi angeli di mietere e vendemmiare e di separare i logli dal grano e di gettare le uve nel tino, perché sarà venuto il tempo del grande raccolto del seme di Adamo e non ci sarà più bisogno di serbare racimolo o semente, perché non ci sarà mai più perpetuazione della specie umana sulla terra morta. E comanderà i suoi angeli che a gran voce di trombe adunino gli eletti dai quattro venti, da un'estremità all'altra dei cieli, perché siano al fianco del giudice divino, per giudicare con lui gli ultimi viventi ed i risorti. Quarta parte. Dal fico imparate la similitudine. Quando vedete che il suo ramo si fa tenero e mette le foglie, voi sapete che vicina è l'estate. Così anche, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che il Cristo sta per venire. In verità vi dico, non passerà questa generazione che non mi volle prima che tutto ciò avvenga. La mia parola non cade, ciò che dico sarà. Il cuore e il pensiero degli uomini possono mutare, ma non muta la mia parola. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto poi al giorno e all'ora precisa, nessuno li conosce, neppure gli angeli del Signore, ma soltanto il Padre li conosce. Come ai tempi di Noè, così avverrà alla venuta del Figlio dell'uomo. Nei giorni precedenti al diluvio, gli uomini mangiavano, bevevano, si sposavano, si accasavano, senza darsi pensiero del segno, sino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e si aprirono le cataratte dei cieli e il diluvio sommerse ogni vivente e ogni cosa. Anche così sarà per la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno accosto nel campo e uno sarà preso e uno sarà lasciato. E due donne saranno intente a far andare la mola e una sarà presa e una lasciata. Dai nemici nella patria e più ancora dagli angeli, separanti il buon seme dall'olio, e non avranno tempo di prepararsi al giudizio del Cristo. Vegliate dunque, perché non sapete a che ora verrà il vostro Signore. Ripensate a questo. Se il capo di famiglia sapesse a che ora viene il ladro, veglierebbe e non lascerebbe spogliare la sua casa. Quindi vegliate e pregate, stando sempre preparati alla venuta, senza che i vostri cuori cadano in torpore, per abuso e intemperanza di ogni specie, e i vostri spiriti siano fatti distratti e ottusi alle cose del cielo dalle eccessive cure per le cose della terra, e il laccio della morte non vi colga improvviso quando siete impreparati. Perché, ricordate, tutti avete a morire. Tutti gli uomini, nati che siano, devono morire, ed è una singola venuta del Cristo questa morte e questo susseguente giudizio, che avrà il suo ripetersi universale alla venuta solenne del Figlio dell'uomo. E sarà mai di quel servo fedele e prudente, preposto dal padrone ad amministrare il cibo ai domestici in sua assenza? Beata sorte egli avrà se il suo padrone, tornando all'improvviso, lo trova a fare ciò che deve con solerzia, giustizia e amore. In verità vi dico che gli dirà: «Vieni, servo buono e fedele, tu hai meritato il mio premio. Tieni, amministra tutti i miei beni». Ma se egli pareva, e non era, buono e fedele, e nell'interno suo era cattivo, come all'esterno era ipocrita, e partito il padrone dirà in cuor suo: «Il padrone tarderà a tornare, diamoci al bel tempo», e comincerà a battere e malmenare i conservi, facendo usura su loro nel cibo e in ogni altra cosa, per avere maggiore denaro da consumare coi gozzovigliatori e ubriaconi. Che avverrà? E il padrone tornerà all'improvviso, quando il servo non se lo pensa vicino, e verrà scoperto il suo malfare. E gli verrà levato posto e denaro, e sarà cacciato, dove giustizia vuole. E ivi starà. E così del peccatore impenitente, che non pensa come la morte può essere vicina e vicino il suo giudizio, e gode e abusa dicendo: «Poi mi pentirò». In verità vi dico che egli non avrà tempo di farlo e sarà condannato a stare in eterno nel luogo del tremendo orrore, dove è solo bestemmia e pianto e tortura, e ne uscirà soltanto per il giudizio finale, quando rivestita la carne risorta, per presentarsi completo al giudizio ultimo, come completo peccò nel tempo della vita terrena, e con corpo ed anima si presenterà al giudice Gesù che egli non volle per Salvatore. Tutti là, accolti davanti al Figlio dell'uomo, una moltitudine infinita di corpi, restituiti dalla terra e dal mare, e ricomposti dopo essere stati cenere per tanto tempo, e gli spiriti nei corpi, ad ogni carne tornata sugli scheletri, corrisponderà il proprio spirito, quello che l'animava un tempo. E staranno ritti davanti al Figlio dell'uomo, splendido nella sua maestà divina, seduto sul trono della sua gloria, sorretto dai suoi angeli. Ed egli separerà uomini da uomini, mettendo da un lato i buoni e dall'altro i cattivi, come un pastore separa le pecorelle dai capretti, e metterà le sue pecore a destra e i capri a sinistra. E dirà con voce dolce e benigno aspetto a quelli che, pacifici e belli, di una bellezza gloriosa, nello splendore del corpo santo, lo guarderanno con tutto l'amore del loro cuore: «Venite, o benedetti dal Padre mio, prendete possesso del regno preparato per voi sino dall'origine del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui pellegrino e mi ospitaste, fui nudo
e mi rivestiste, malato e mi visitaste, prigioniero e veniste a portarmi conforto. E i giusti gli chiederanno: quando mai, Signore, ti vedemmo affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti vedemmo pellegrino e ti abbiamo accolto, nudo e ti abbiamo rivestito? Quando ti vedemmo infermo e carcerato e siamo venuti a visitarti? E il re dei re dirà loro: in verità vi dico, quando avete fatto una di queste cose ad uno di questi minimi fra i miei fratelli, allora lo avete fatto a me. E poi si volgerà a quelli che saranno alla sua sinistra e dirà loro, severo nel volto, e i suoi sguardi saranno come saette fulminanti reprobi, e nella sua voce tuonerà l'ira di Dio. Via di qua, via da me, o maledetti, nel fuoco eterno, preparato dal furore di Dio per il demonio e gli angeli tenebrosi, e per coloro che li hanno ascoltati nelle loro voci di libidine triplice e oscena. Io ebbi fame, e non mi sfamaste, sete, e non mi dissetaste, fui nudo e non mi rivestiste, pellegrino e mi respingeste, infermo e carcerato e non mi visitaste, perché non avevate che una legge, il piacere del vostro io. Ed essi gli diranno: quando ti abbiamo visto affamato, assetato, nudo, pellegrino, infermo, carcerato, in verità noi non ti abbiamo conosciuto, non eravamo quando tu eri sulla terra. Ed egli risponderà loro: è vero, non mi avete conosciuto, perché non eravate quando io ero sulla terra, ma avete però conosciuto la mia parola e avete avuto i poveri fra voi, gli affamati, i sitibondi, i nudi, i malati, i carcerati. Perché non è già detto che coloro che mi ebbero fra loro fossero misericordiosi col figlio dell'uomo? Non sapete che nei miei fratelli io sono? E dove è uno di essi che soffra, là sono io? E che ciò che non avete fatto ad uno di questi miei minori fratelli lo avete negato a me, primogenito degli uomini? Andate e ardete nel vostro egoismo. Andate e vi fascino le tenebre e il gelo, perché tenebra e gelo foste, pur conoscendo dove era la luce e il fuoco dell'amore. E costoro andranno all'eterno supplizio, mentre i giusti entreranno nella vita eterna. Queste le cose future. Ora andate e non dividetevi fra voi. Io vado con Giovanni e sarò a voi a metà della prima vigilia per la cena e per andare poi alle nostre istruzioni. Anche questa sera, tutte le sere faremo questo. Io sono tutto indolenzito dalle guazze. Non sarebbe meglio entrare ormai in qualche casa ospitale, sempre sotto le tende, sempre veglianti e nelle notti che sono fresche e umide? Si lamenta Giuda. È l'ultima notte. Domani sarà diverso. Ah, credevo che volessi andare al Getsemani tutte le notti, ma se questa è l'ultima. Non ho detto questo, Giuda. Ho detto che sarà l'ultima notte da passare al campo dei gentili tutti uniti. Domani prepareremo la Pasqua
e consumeremo l'agnello e poi andrò io solo a pregare nel Getsemani e voi potrete fare ciò che volete.
Ma noi verremo con te, Signore. Quando mai abbiamo voglia di lasciarti? Dice Pietro.
Tu taci che sei in colpa. Tu e lo zelote non fate che svolazzare qua e là appena il maestro non vi vede. Vi tengo d'occhio. Al tempio, nel giorno, nelle tende lassù, dice l'Iscariota, lieto di denunciare.
Basta. Se essi lo fanno, bene fanno.
Ma però non mi lasciate solo. Io ve ne prego.
Signore, non facciamo nulla di male, credilo. Le nostre azioni sono note a Dio ed il suo occhio non si torce da esse con disgusto, dice lo zelote.
Lo so, ma è inutile.
E ciò che è inutile può sempre essere dannoso. State il più possibile uniti. Poi si volge a Matteo. Tu, mio buon cronista, ripeterai a costoro la parabola delle 10 vergini savie e delle 10 stolte e quella del padrone che dà dei talenti ai suoi 3 servi perché li facciano fruttare e 2 ne guadagnano il doppio e l'infingardo lo sotterra. Ricordi?
Sì, signor mio, esattamente.
Allora ripetile a questi. Non tutti le conoscono e anche quelli che le sanno avranno piacere a riascoltarle. Passate così, in sapienti discorsi, il tempo sino al mio ritorno. Vegliate, vegliate, tenete desto il vostro spirito. Quelle parabole sono appropriate anche a ciò che dissi. Addio. La pace sia con voi. Prende Giovanni per mano e si allontana con lui verso la città. Gli altri si avviano verso il campo Galileo. Dice Gesù: metterai qui la seconda parte del faticosissimo mercoledì santo, notte. Ricordati di segnare in rosso i punti che ti ho detto. Danno luce quelle parolette, tanta luce per chi la sa vedere.